E a questo punto invece ci sembra che prenda proprio la forma, un inizio di quella forma che speriamo che abbia poi in futuro, perché poi insomma tra gli ospiti che intervengono, tanti ospiti intervengono, quanti invece in realtà ne abbiamo persi per strada, perché succede che abbiamo organizzato per esempio una biennale di architettura a maggio, ci siamo resi conto che tiene lontani molti di quei docenti, professori anche radicali, insomma comunque di quelli che insomma diciamo noi non insegnerebbero nelle università italiane, ma insomma invece in qualche parte del mondo trovano in qualche modo strano la loro collocazione, e però magari sono coinvolti invece in attività didattiche. Quindi sicuramente, tanto per cominciare, sappiamo che la prossima iniziativa probabilmente sarà a settembre del 2013, quindi in un momento in cui la situazione sarà più favorevole appunto per coinvolgere tutto un altro gruppo di intellettuali, insomma, che sono rimasti ai margini, ma che però parteciperanno magari anche in videoconferenza oppure con contributi che ci hanno inviato, scritti, eccetera.
Ho capito. Senti, per chi diciamo non mastica tutti i giorni di questi temi, che cos'è una biennale, che cos'è questa biennale e soprattutto che cosa dobbiamo, ci si deve aspettare chi verrà a Babel? Intanto diciamo, cominciamo col dire che ci sono varie location, perché si comincia domani, no?
Sì, si comincia. Beh, dunque allora. Diciamo la prima prescrizione del bilancio dell'abitare critico è costruire, nel senso che il lavoro, ci sarà anche qualche cosa da vedere, qualche mostra, qualche cosa per esempio interessante, Building Trust International che ci manda i risultati di un concorso per una scuola mobile per i rifugiati burmesi, quindi un progetto, dato che in Burma non ha nessun diritto civile riconosciuto, sono insomma diciamo degli espropriati costanti, e quindi non hanno diritto nemmeno ad avere una struttura stabile di una scuola. I terreni possono essere solo diciamo affittati, ma l'affitto non è soggetto a contratti, quindi da un giorno all'altro possono cacciarti. Allora hanno pensato di fare questo concorso per avere una scuola che possono impacchettare e portarsi via, altrimenti i ragazzi sono sempre costantemente alla ricerca di tronchi di bambù per costruirci una capanna, insomma, per studiare. Questo progetto ci è molto piaciuto e quindi lo esporremo con tutte le sue variabili. Però per il resto invece avremo workshop costruttivi, workshop che producono, ci sono i workshop superfluo che sono gruppi diciamo più o meno romani che lavorano in spazi occupati e lavorano riciclando, riprogettando e rimaginando il design come forma di un processo culturale condiviso. Ci sono gli orizzontali che fanno un lavoro sull'autocostruzione e sul riuso, quindi sono riusciti a recuperare delle strutture dello spreco, insomma degli allestimenti di mostre di quelli degli architetti, quelli veri, insomma diciamo già utilizzate, che però invece di morire, il materiale che invece di morire, di terminare il suo percorso vitale, viene riutilizzato e riconfigurato per fornire degli spazi di uso pubblico. Ci sono gli Shatto Produzzi che insieme a Thomas Lauristens di Mappit lavoreranno a Metropolis, che è l'altro centro coinvolto nella progettazione. Metropolis sarà oggetto di ulteriori altre attenzioni, insomma, sperando che riusciremo in questi anni, perché il nostro progetto è lungo, a mantenerne insomma l'appropriazione di questo spazio. E questi progetti sono progetti che riguardano le mappature possibili, ovvero le progettazioni possibili, all'interno di uno spazio molto complicato, intertecnico, molto appassionante, molto bello, già oggetto di film, di ricerche, di grandi intenti, di grandi sogni e desideri, ma che tutto sommato è uno dei centri romani che proprio più fa la gioia di un architetto, perché insomma è quella una situazione forse peggiore dal punto di vista proprio delle strutture, del decadimento delle strutture. Ricordiamo che era una ex fabbrica di salumi e quindi presenta una serie di strutture post-industriali, diciamo, che sono pericolose, inquinanti, eccetera, che vanno risanate per permettere a invece la grande torma di bambini che vive lì dentro di muoversi con assoluta gioia e tranquillità, come d'altra parte già fanno, ma in condizioni rischiose, diciamo. E questo, diciamo, come primo oggetto, ma poi in realtà ci sono ancora altre cose. Interazioni urbane, hanno fatto una ricerca sull'Aquila e ce le esporranno, sicuramente sto dimenticando cose. Ci sono poi comunque una serie di ospiti, appunto, internazionali, come Toto con la Praxis, Pusca Gruppa, cioè gruppi che lavorano su tempo riuso, che lavorano sugli stessi concetti, su un'idea di un abitare critico, appunto, e in vari settori europei. Il tentativo è quello, ovviamente, di formare un network. Crediamo che ci sia una zona di architettura che non è mappata, di lavoro sull'architettura che non è mappata dalle grandi riviste, dalla cultura ufficiale, no? Ma che è invece esattamente quella di cui facciamo parte, quella di cui fanno parte i villaggi ecosostenibili e tutta la cultura di un abitare che si rifà alle vere necessità e diritti dell'abitante, insomma, più che non invece a quelli di un mercato che si sovraimpone e che sviluppa dinamiche di ristrutturazione capitalista dell'ambiente urbano. E qui verremo ai temi del festival. Questa è la parte che ci interessa ovviamente di più, e secondo noi è necessario portare l'attenzione a un'idea dell'abitare critico, dell'urbanismo critico, dell'intervento critico sulla città. Lo spazio urbano ha superato, come densità abitativa, come popolazione, lo spazio rurale, che vuol dire che c'è più città che campagna nel mondo, per cui possiamo cominciare a immaginare, per questo questa edizione è dedicata al diritto della città, possiamo tranquillamente cominciare a immaginare che i diritti di cittadinanza non sono più diritti nazionali territoriali, ma sono veramente diritti urbani, sono diritti che si esplicano sul territorio urbano. E quindi vuol dire che sostanzialmente abbiamo più bisogno di riconquistare i diritti della città che di ogni altra cosa. I diritti sulla città sono essenzialmente due, e sono il diritto di partecipazione e il diritto di appropriazione. Il diritto di partecipazione alle spese, alle decisioni che coinvolgono il capitale urbano, e il diritto di appropriazione, cioè di occupazione e di utilizzo di ogni spazio che la città abbia prodotto, che non venga utilizzato nell'interesse del pubblico cittadino. Questo quindi vuol dire chiaramente una critica del significato della proprietà privata all'interno di una struttura urbana territoriale. Capisco che una posizione che può sembrare estremamente radicale, ma in realtà è una posizione che ha a che fare più apertamente con il vero problema che affrontiamo, quello della famosa crisi in cui viviamo, che non è soltanto una crisi economica, ma che è anche un desiderio di abitare consapevolmente, quindi di crisi come pensiero critico. E quindi, se da una parte la crisi produce disperazione, sfratto, appunto adesso questa ondata di suicidi e tutto il resto, pensiamo che forse ripartire da quello che è, cioè un capitale condiviso, non sfruttato, non utilizzato, che è bloccato e fermo, potrebbe essere un sistema per abbassare i costi della sopravvivenza urbana e quindi fornire maggiore libertà, autonomia e maggiori diritti condivisi.
Beh, ci sembra abbastanza radicale come posizione, comunque, scusami se lo sottolineo, però di questi tempi, anche come dire, approccio politico alla questione, ci sembra piuttosto radicale, ma anche piuttosto saggio, visto le condizioni in cui ci troviamo.
Non stiamo facendo, chiaramente il nostro ragionamento è un ragionamento che non stiamo portando, è una biennale, non è una struttura, ci possiamo permettere di costruire una struttura sociale, insomma, quindi comunque non stiamo producendo occupazioni, non stiamo producendo niente che sia effettivamente in questa direzione. Però secondo noi è importante ricondurre il pensiero urbano su un'idea che è quella del è quella molto semplice. Io quando penso che per spiegarla si può fare un esempio molto molto stupido, il deposito di Paperone. A me piacciono i fumetti, lo sai, questa è una cosa che amo sempre. Il deposito di Paperone è uno scenario, immagina, pieno di monetine. Sì. E sa che ci fa il bagno, ci guizza come un delfino nei mucchi di
come un pesce siluro, per la precisione.
Come un pesce siluro. Beh, vedo che hai letto Karl Barks.
Beh, sì, siamo esegetico.
Ecco, se noi dovessimo raccogliere in una struttura tutto quel denaro in moneta, primo, quella struttura dovrebbe essere costruita, non dico come il ponte di Brooklyn, ma molto di più, cioè con una struttura portante enorme per la spinta del peso, ma soprattutto dovrebbe raccogliere più o meno tutto il denaro in moneta spiccia esistente sul pianeta Terra come cubatura, no? È una specie di follia, è una cosa impossibile. Provateci, cioè, a fare mucchi di bronzini, di ramini, di queste cose che sono uno spreco del denaro che abbiamo nelle mani, e non ci riusciremo. Che cosa succede quindi? Che il vero capitale di Paperone è forse non all'interno di questo edificio, ma all'esterno, ed è Paperopoli, di cui ovviamente è proprietario insieme a Rocker Duck, cioè ai due monopolisti della città. Ecco, questo è il problema. Il capitale si affonda nello spazio, non affonda nel denaro veramente, affonda veramente nello spazio, cioè è il luogo di accumulazione di capitale maggiore che c'è sulla faccia della terra. Questo capitale è davanti agli occhi di tutti continuamente, in ogni singolo momento, e tutti quanti noi sappiamo che per accedere a questo capitale dobbiamo aprire mutui, dobbiamo lavorare dalla mattina alla sera, dobbiamo pagare affitti, bollette, eccetera. Questo crea di non arrivare mai a fine mese, di non riuscire mai, ma quel capitale sta lì. E quel capitale molto spesso produce interessi. Veniamo a un esempio concreto per spiegare la cosa. Questo festival è dedicato alla memoria di Yolanda Bresca. Yolanda Bresca è una signora di 64 anni che viveva in Polonia. Viveva perché una mattina di un anno fa, il primo marzo, all'inizio di marzo del 2011, è stata trovata carbonizzata nel bosco alla periferia di Varsavia. È la fondatrice dell'Associazione dei diritti degli inquilini, in quanto in Polonia, l'unico paese postcomunista in cui si è verificato un fatto curioso, cioè mentre il comunismo ha voluto dire che sostanzialmente nel dopoguerra case e quartieri crollati, situazione disperata urbana, il comunismo interviene con i suoi grandi opere di prefabbricazione, palazzoni inumani che noi tutti quanti abbiamo visto, grigi, rappresentati nei cartoni animati di Gustavo piuttosto che non so cosa. E Gustavo io lo ricordo perché ho un'età avvelenata, insomma comunque queste rappresentazioni dell'est, no, con le grandi case
grigie soprattutto,
grigie, esatto. Però d'altra parte invece c'erano dei palazzi che erano rimasti in piedi e dei palazzi che invece erano completamente distrutti. Questi palazzi completamente distrutti hanno dato vita a piazze, parchi urbani, eccetera, per opera dei cittadini che ci hanno piantato prima orti, poi alberi, e i palazzi che invece rimanevano in piedi furono ristrutturati da opera sempre degli stessi cittadini e dati, assegnati a chi li aveva ristrutturati. Finito, crollato il muro di Berlino, tutto questo patrimonio edilizio, tutto questo patrimonio, questo capitale concreto urbano, potrebbe essere reclamato dai vecchi cittadini, dai vecchi proprietari, i quali proprietari hanno diritto in tutti i paesi comunisti, ex comunisti, a un rimborso del 10-20% del valore originario dell'opera, che vuol dire che se quella cosa negli anni 40 valeva 100, io ti do 20 dei soldi di allora e stiamo a posto così. Questo in tutti i paesi ex comunisti, tranne che in Polonia, dove invece lo Stato decide che chi reclama una casa la può riavere. E quindi getta sull'astro, sulla strada, tutti gli inquilini che per tutti questi anni hanno vissuto e hanno ristrutturato quelle case. Che succede poi? Che quelli che hanno il diritto di riprendere queste case in realtà sono dei poveri cittadini come gli altri, cioè non hanno tutti questi soldi, non sono dei proprietari terrieri, quindi comunque anche se hanno il potere, hanno la proprietà della casa, in realtà non ci fanno niente perché non sono soldi, non la possono ristrutturare, non la possono in realtà veramente pretendere. E allora intervengono 2, 3, 4 piccoli monopolisti, i quali che fanno? Danno loro il 10-20% del valore della casa al nuovo proprietario, quindi si sostituiscono allo Stato e ne acquistano la proprietà per intero. A quel punto diventano in 3-4 i proprietari di tutta la città. E questo succede a Varsavia, questo succede a Lodz, questo succede in tutta la Polonia. Questa è una situazione intollerabile, per cui succede che il capitale monopolizzi una città, sovrapponendosi con l'aiuto di leggi ad hoc, sovrapponendosi alla funzione Stato e di fatto rendendo schiavi privi del diritto minimo ad abitare la maggior parte della popolazione urbana. Yolanda Bresca decide semplicemente che questa casa, che era la casa dove era cresciuta lei, le sue figlie, i suoi genitori avevano portato, eccetera, eccetera, decide che è la sua casa e non la vuole lasciare. Fonda l'associazione di inquilini e per questo viene presa, buttata in una foresta, gli viene tolto il suo apparecchio acustico in modo che possano ritrovarlo accanto al suo corpo carbonizzato e facilmente viene bruciata lì, nella foresta fuori dal sale, e fatta ritrovare morta così. Il poliziotto che indagava sulla sua morte e che dichiara di essere vicino alla soluzione, cioè di aver individuato che i mandanti di questo omicidio, misteriosamente finisce suicida anche lui. Ecco, questa storia qui è una storia che noi vogliamo raccontare perché la nostra posizione non è radicale, perché ci interessa combattere la proprietà privata, ma è radicale perché ci interessano finire bruciati nelle foreste ai margini delle nostre città. Tutto qui. E questo penso, dopodiché, se poi ci saranno delle soluzioni che permetteranno di non espletare, diciamo, un approccio centrale di riappropriazione e di partecipazione alla città, ma i diritti dei cittadini verranno comunque tutelati, noi siamo felici lo stesso, ma nel momento in cui questi diritti possano essere messi in dubbio, messi in discussione, noi crediamo che sia opportuno perlomeno nominarli, perlomeno dire che sarebbero necessari. Sono due diritti: appropriazione e partecipazione al patrimonio urbano e alla condivisione del denaro che questo patrimonio produce.
Bene, non saprei come altro concludere, Valerio, rispetto a quello che hai detto, soprattutto appunto alla vicenda di Yolanta Bresca, che è citata anche nello spot. Io volevo concludere questa chiacchierata chiedendogli appunto un po' la sua storia. Direi che sei stato fin troppo esauriente al riguardo. Va bene, se non è altro da aggiungere, per ora il calendario della manifestazione è molto lungo. Abbiamo a questo proposito uno spot molto lungo che racconta un po' quello che succederà da qui fino.
È stato difficile tenerlo, insomma, nei tempi brevi. Comunque diciamo che i primi due giorni sono giorni operativi dove si fanno questi lavori pubblici, diciamo, e da giovedì comincia invece un vero e proprio, cioè, diciamo, il vernissaggio di questa convention e di questa biennale, in cui comunque ci sono conferenze, incontri, presentazioni, film, soprattutto un grande aspetto cinema, cioè verrà proiettato Mare Chiuso, un documentario importantissimo sull'immigrazione dalla Tunisia all'Italia, verrà proiettato Comando e Controllo, un ragionamento foucaultiano sulla struttura del potere determinata dalla protezione civile all'interno della situazione post-terremoto all'Aquila. Post-Action Antidato Days, un lavoro di una regista rumena e una americana sull'opposizione alla NATO. E infine domenica abbiamo un problema di Cane Capovolto e Topographics, che è che rappresentano in qualche modo il diritto all'opposizione al potere eteronormativo, diciamo, di controllo sulla dimensione urbana, cioè quindi la partecipazione non solo dei differenti cittadini dal punto di vista, come visto con Mare Chiuso, insomma, dal punto di vista della provenienza geografica, ma anche della provenienza di genere.
Benissimo,
e
allora come
poi musica ci sarà molto tutti i giorni, insomma, non escludo, cioè Warbeer, Depp, Miss Looney, e poi i Played il venerdì, Casino Royale il sabato, i Mechanics for Dreamers, che sono questo gruppo che produce installazioni e suona queste installazioni, che fanno una performance ogni giorno e quindi ci accompagnerà un po' tutto il tempo con questi suoi macchinari stranissimi e prodotti dai rifiuti, insomma.
Bene, avete fatto le cose in grande anche stavolta, non riuscite a rimanere nel minimale. Perfetto. Senti, io ricordo il sito di Bubble, che dovrebbe essere bubblebubble.net, se non vado errato,
Bubble,
no?
In realtà è bubble.fortepremestino.net, ma insomma poi il sito del Forte non ci permette di ospitare tutto il materiale lì, quindi poi abbiamo aperto questo, diciamo, dominio aggiuntivo, Bubble, che poi è il contenitore vero, insomma, comunque va bene, diciamo che noi diamo bubble.fortepremestino.net come punto di riferimento.
Perfetto, allora ci lasciamo con le iniziative della settimana prossima. Noi speriamo di risentirci, magari anche di rivederci venerdì prossimo. Diciamo, sarà piena di ospiti Roma, per cui a tuo gusto chi vorrai portarci. E per tutte e tutti gli altri, si comincia domani e poi nel corso del weekend, insomma, il gran finale vero e proprio.
Un abbraccio grandissimo a tutti e a tutte, e buona città.